Ciao, io sono Nicola.
E io sono Mirko.
E questo è Facciamo il Punto, il podcast per chi ha colazione, mangia pane e finanza. Nell'episodio di oggi chiacchieriamo con Marco Scioli, CEO e co-founder di Starting Finance, la startup che sta rivoluzionando l'informazione e l'educazione finanziaria in Italia. Con Marco parleremo dell'origine dell'idea di Starting Finance, delle difficoltà di trovare investitori appena dopo l'università e della necessità di buttarsi sul mercato e testare con mano i problemi dei giovani riguardo al mondo del denaro. Parleremo dell'inizio del loro percorso fino ad arrivare al lancio della loro nuova app per la simulazione degli investimenti, ma tratteremo anche della raccolta di capitali che hanno concluso con Atypical Partners, un fondo di investimento da oltre 1 miliardo in gestione. Bene, ciao Marco, è un piacere per noi averti qui. Volevamo che oggi ci raccontassi un pochettino le origini e la storia di Starting Finance. La conosciamo tutti, è la, diciamo, il punto di riferimento in Italia in tema di educazione finanziaria, ma come, quando è nata e soprattutto perché è nata Starting Finance.
Ciao Nicola, ciao a tutti. Ma in realtà la storia di Starting Finance parte veramente da tanti anni fa, prima ancora della quella che è un po' la costituzione della società e che è la startup che ad oggi, dicevi tu, essere diventato un po' il punto di riferimento, e ci piace considerarci così ed essere considerati così, perché nasce dall'incontro tra me e il mio socio Edoardo Di Lella, che per amicizia in comune ormai 5 anni fa, durante il periodo universitario, ci accorgiamo che avevamo entrambi questa passione, no, per l'economia e la finanza, che vedevamo essere un po' limitata e frenata in Italia, perché non c'era un punto di aggregazione, non c'era una community, non c'era anche all'interno delle stesse università non si riusciva a trovare il modo di confrontarsi e trovare altri appassionati. E quello che è successo è stato che da subito abbiamo deciso di iniziare a lavorare insieme per capire come risolvere questo problema. Come lo facevamo non era chiaro, nel senso che la nostra idea iniziale era quella di riprendere un po' un concetto di simulatore dei mercati finanziari che va tanto di moda in America e che viene molto utilizzato soprattutto dai ragazzi nel periodo universitario, dove gli utenti si gareggiano un po' tra di loro, un po' in stile fantacalcio riportato all'interno dei mercati finanziari, e da lì si crea un po' la voglia, l'interesse e lo stimolo per poi partecipare effettivamente ai mercati finanziari per iniziare a capirci qualcosa. In realtà ci siamo accorti che, andando un po' a mercato, nel senso che cercavamo i primi finanziamenti per costituire la startup, cercavamo i primi sviluppatori per creare questo simulatore, eravamo veramente tanto fuori strada e tanto fuori target. Quindi ci siamo messi lì, dopo 2-3 insulti ogni volta che scendevamo le scale dagli incontri con gli investitori, abbiamo capito che, insomma, al quarto che ci diceva più o meno la stessa cosa, dovevamo dimostrare prima un qualcosa, prima l'esistenza di un mercato, poi si poteva pensare di sviluppare una realtà del genere. E lì è partito un po' tutto con la creazione della pagina Facebook. Quindi con Edoardo abbiamo deciso di partire con questo strumento che ci dava la possibilità di iniziare praticamente con zero in termini economici, e con un effort che era comunque che poteva andare in parallelo rispetto al percorso universitario che stavamo facendo. E quindi la sera ci vedevamo, scrivevamo articoli con l'obiettivo di rendere un po' più accessibile, di parlare con un linguaggio un po' più giovanile le tematiche economico-finanziarie. Quello che è successo è che da subito abbiamo riscontrato veramente una risposta molto importante da parte del mercato, non ce l'aspettavamo minimamente, perché comunque, insomma, queste tematiche in Italia non sono così popolari, e il risultato è stato abbastanza immediato in termini di andare a vedere qual era il doppio target che avevamo preso. Quindi da un lato sicuramente gli appassionati di finanza, quindi i ragazzi che cercavano esattamente una community, cercavano un punto di ritrovo; dall'altro tutti i neofiti che volevano iniziare a capirci qualcosa. E quello per noi è stata un po' la scoperta più importante, perché pensare di fare un business in Italia su una nicchia di appassionati di finanza è comunque sempre abbastanza complicato e delicato. Quello che abbiamo capito a quel punto è che in realtà dovevamo concentrarci anche tanto su chi iniziava in quel momento a interessarsi, chi iniziava ad appassionarsi della materia. E quindi nasce poi un po' quello che è Starting Finance, come realtà di educazione, di informazione e di simulazione finanziaria. Questo percorso è durato più o meno 1 anno e mezzo, dove in realtà però studiavamo, e quindi, insomma, tutto quello che vi ho raccontato succedeva durante le sere a cena e dopo cena. E nel momento in cui abbiamo iniziato a vedere che c'erano dei numeri importanti, abbiamo fatto un primo evento in un'università in Luiss per radunare la community, e invece dei 30 ragazzi che ci aspettavamo eravamo in 200, insomma tutte risposte abbastanza positive, per cui siamo tornati da qualcuno degli investitori dell'inizio, e anche lì continuava a non bastare per tutti, ad eccezione di Fabio Piccioli, che è insomma il primo investitore che ha creduto in noi, che ha preso due suoi clienti più il suo capitale, ha deciso di investire, abbiamo chiuso così il primo round da 100.000 e è nata un po' la startup.
Da subito vi era chiaro quello che voleva essere il vostro business model, quindi tre pilastri di cui parlavi: la parte di educazione, ora fate le masterclass, la parte di simulazione con l'app di cui poi ci parlerai meglio, e la parte poi di informazione che fate attraverso i vostri canali, oppure è stato un divenire che si è sviluppato?
Assolutamente tutto un divenire, nel senso che anche quando siamo partiti con la pagina Facebook ancora era tanto confusionario, cioè era più un era considerato un progetto di provare a buttare lì qualcosa per vedere cosa succedeva. Di fatto c'era da un lato la passione per l'economia e la finanza che avevo io e che aveva Edoardo, e dall'altro la volontà nella vita di fare imprenditori, e quindi abbiamo cercato di matchare le due cose e di dire: cacchio, cogliamo la palla al balzo, abbiamo queste due passioni insieme, ce l'abbiamo tutte e due, vediamo che c'è la possibilità di sviluppare un qualcosa che può diventare anche sostenibile da un punto di vista economico, quindi può diventare una società, non solo un progetto, un progettino universitario. E si è evoluto tutto nel tempo. Noi il primo modo di monetizzare lo abbiamo avuto proprio con il passaggio, no, sui corsi di formazione, con la vendita dei primi prodotti, perché un conto è essere una pagina Instagram, pagina Facebook o quello che è, un conto è poi diventare società e già iniziare a vendere i primi prodotti, iniziare a vedere che c'è qualcuno disposto a pagare per i tuoi contenuti è tanto diverso rispetto a qualcuno che è disposto a mettere like ai tuoi contenuti. E questo salto ci ha dimostrato tanto e ci ha fatto crescere tanto, perché poi a quel punto, dallo sviluppo dei corsi formazione, allo sviluppo dell'applicazione di cui parleremo dopo, allo sviluppo degli accordi B2B fatti con le aziende, è stato tutto un po' più graduale, perché non abbiamo preso la botta micidiale di passare dal svegliarsi la mattina con l'obiettivo di crescere di follower a svegliarsi la mattina con l'obiettivo di pagare lo stipendio a 20 dipendenti e quindi di riuscire a monetizzare quello che si fa. Quindi è un po' questo, secondo me, il succo di dove è stato fatto il salto di qualità nel capire cosa Starting Finance avrebbe fatto, più che avere già chiaro il modello di business, che è un qualcosa che si è costruito nel tempo, anche testando e sbagliando tanto. Il vero ragionamento che ha permesso un po' il salto di qualità probabilmente è stato il fatto di considerarci da subito non una pagina Instagram, non una pagina Facebook, ma una società.
Guardandoti indietro, secondo te quali sono stati gli errori principali che avete fatto nel fare questo passaggio, e effettivamente come avreste potuto evitarli, se avreste potuto evitarli?
Abbiamo sicuramente sottovalutato all'inizio la difficoltà, cioè per noi era abbastanza immediato il fatto che ho 100.000 follower, quelli che erano al tempo, creo un prodotto, perché non dovrebbero comprarlo il 10% di quelle persone. In realtà, diciamo che la prima grande distinzione che abbiamo fatto poi nel tempo, il primo errore, diciamo, al tempo continuiamo a fare, era proprio quello di considerare i follower come utenti, perché poi ora lo stiamo vedendo con l'applicazione: un conto è il follower su Instagram, un conto è l'utente dell'applicazione che ti lascia i suoi dati, che ti dà le sue informazioni, che per entrare a vedere quello che fai non entra su Instagram per vedere tette, culi e partite di pallone e in mezzo gli capita Buffett o Musk, ma aprono la tua app perché vogliono andare sulla tua piattaforma. Ed è chiaro che poi lì, quando crei un prodotto, cambia anche tanto il modo in cui l'utenza ti vede, ed è un passaggio molto importante che noi stiamo ancora adesso scrollandoci di dosso, e ancora adesso non è così definitivo, di dire: ragazzi, non siamo una pagina Instagram, siamo una società anche ben finanziata, perché abbiamo raccolto più di 1,5 milioni. Lo scorso anno abbiamo fatturato 400.000 euro, più che raddoppiando il fatturato dell'anno precedente, abbiamo 20 dipendenti. La pagina Instagram è un asset, e è uno degli asset che ha Starting Finance, ma l'evoluzione da pagina Instagram, Facebook o quello che sia, alla società è veramente il salto più importante.
Mi viene da pensare, collegandomi a quello che dicevi, che effettivamente questo passaggio sia stato, se vuoi, anche velocizzato dalla vostra idea iniziale, che volevate fare gli imprenditori e vi siete trovati dopo le porte in faccia degli investitori a creare questo vostro progetto, ma con in testa già la possibilità un giorno di trasformarlo in società. Come avete fatto poi effettivamente ad andare dagli investitori e proporgli questo vostro progetto e futura società, e effettivamente di cosa gli avete parlato? Parliamo dell'app, raccontaci un pochettino come è andato tutto ciò.
Allora, il percorso è stato abbastanza complicato, perché...
Non è mai semplice.
No, assolutamente, ma in realtà sto provando anche a pensare a come articolare proprio il concetto, perché... Non vorrei banalizzarlo. In realtà noi, nel momento in cui siamo andati dagli investitori, eravamo talmente convinti che la nostra idea fosse vincente che ci sembravano cretini nel momento in cui ci dicevano no. E questo era l'inizio, era quando ci sentivamo Zuckerberg e Musk. Il tema è che nel momento in cui abbiamo preso no e siamo tornati un po' con i piedi per terra, fortunatamente, abbiamo iniziato a vedere che invece quando abbiamo iniziato a fare qualcosa anche senza budget uscivano fuori i risultati. Quindi lì è un attimo che ritorni in modalità cacchio, ma questa è una cosa figa, non puoi non entrare, non puoi non essere dentro. E questo ci ha aiutato tantissimo, perché ci ha portato quella sfacciataggine di andare dagli investitori ancora con un prodotto che non esisteva, perché avevamo 40.000 follower su Facebook e 3 club universitari. Questo era quello che avevamo quando abbiamo raccolto e abbiamo venduto forse i primi 20 corsi di formazione. Ci parliamo di una roba tipo 2.000 euro di fatturato più o meno. Nel momento in cui hai quello, le cose sono due: o l'investitore è scemo e ti dai soldi, oppure tu devi portare l'investitore a credere veramente che sta rischiando di perdere un treno che non riuscirà più a riprendere, a recuperare. E questa è stata forse la cosa che ci ha permesso di raccogliere in quella fase, perché io credo che nei round successivi io e Edoardo, come founder di startup, avremmo potuto fare anche meglio. Cioè, conosco founder di startup che con del materiale in meno hanno raccolto di più e a valutazioni più alte, ma credo che la bravura che abbiamo avuto, l'unica bravura che abbiamo avuto, è stato riuscire a convincere quegli investitori col nulla che avevamo in mano. Perché noi continuavamo a dire che volevamo diventare il punto di riferimento per l'economia e la finanza in Italia, che non vuol dire essere il punto di riferimento per, con tutto rispetto, il giardinaggio ippico dei cavalli, ok? Cioè, è un settore molto particolare, molto di nicchia, dove girano tanti soldi, dove girano tanti capelli bianchi, per cui è difficile entrare in un certo modo, eccetera eccetera. E lo dicevamo con me e lui, che la sera scriviamo articoli e facevamo risultati che insomma per noi erano importanti, ma che in realtà erano 20 mi piace, di cui magari 18 tra amici e fidanzate. Cioè, questo era un po' 16 amici e una è una fidanzata, perché tanto insomma 18 in tutto. E quindi a quel punto era anche un po' più difficile, no, riuscire a portare a termine un progetto di fundraising che era veramente strutturato su poco e niente.
Ok, tutta questa fase iniziale, ma una volta raccolti i primi soldi, come li avete spesi e se puoi dirci qualche curiosità riguardo a quel periodo?
Quello è stato il periodo più bello e più divertente, perché pensavamo che nel momento in cui raccoglievamo i soldi sarebbe diventato tutto più facile, e questo tra l'altro è un errore che continuo a fare round dopo round, no? Cioè, nel momento in cui dici vabbè, adesso lo facevo con zero, lo posso fare con 100.000 euro, è tanto più facile. Lo stesso è successo il round dopo da 250, lo stesso ancora peggio con il round da 650. Ora, insomma, voglio dire, col round che faremo da 2 milioni più o meno ci siamo resi conto che è inutile pensare che ci risolverà ogni tipo di problema, anzi più soldi raccogli più escono fuori i problemi. Li abbiamo investiti assumendo la prima persona, che era uno dei ragazzi che collaborava con noi quando avevamo tutta la squadra, tutta la scuderia di autori, che a quel punto aveva iniziato a darci una mano in redazione, con l'obiettivo di andare a sviluppare la piattaforma. Quindi l'idea era assumere questa persona, che poi si sarebbe occupato anche di diciamo sviluppare la piattaforma, o comunque assistere la realtà che avrebbe sviluppato la piattaforma tecnologica. E abbiamo iniziato a investire un pochino in marketing, quindi vedevamo se giravano meglio magari le ads al tempo su Facebook, poi su Instagram. Abbiamo iniziato a investire un pochino sui corsi di formazione, quindi con dei docenti che venivano a quel punto remunerati, e vedevamo che c'erano ritorni. Facciamo un po' quello che in mondo startup viene definita traction, quindi dimostrare un po' che effettivamente se riuscivamo a fare quelle cose senza soldi, avendo 100.000 euro riusciamo a fare quelle cose per 2, per 3, per 4, pensa se ce ne date 250, 500 milioni. Questo era l'obiettivo che avevamo in quel periodo di startup.
Ora stiamo parlando di un lancio che avete fatto negli scorsi mesi della vostra applicazione. Di cosa si tratta, se vuoi spiegarlo magari ai pochi che ancora non l'hanno mai utilizzata, e dove volete arrivare con no, giustamente no, magari c'è ancora tanto margine.
Ci sono ancora 59.950.000 italiani che hanno scaricato l'applicazione, quindi abbiamo spazio. Allora, l'applicazione è un simulatore, si chiama Starting Finance, ed è il nostro simulatore che replica perfettamente l'andamento dei mercati finanziari, dove gli utenti possono comprare e vendere titoli dei mercati reali, ma lo fanno con dei soldi virtuali. Quindi mercato azionario americano in tempo reale, andamento dei titoli reale, investi comprando e vendendo titoli con dei soldi virtuali. Il meccanismo che abbiamo inserito per rendere diverso ovviamente la nostra piattaforma rispetto ai tanti simulatori che esistono nel mondo e anche qualcuno in Italia, è che c'è un meccanismo di gamification, quindi gli utenti gareggiano tra loro un po' proprio in stile fantacalcio, no? Come dicevamo in precedenza, quindi chi ottiene il ritorno migliore vince la competizione, e a questa competizione partecipano tutti gli utenti dell'applicazione, e i premi vengono messi in palio in parte da Starting Finance, in parte da aziende partner che sponsorizzano l'applicazione. Questo consente agli utenti di gareggiare senza investire soldi reali, senza mettere soldi per partecipare, e vincere premi in buoni Amazon, che ormai sono abbastanza assimilabili al denaro, anche dal valore di 1.000, 2.000, 3.000 Europa. Quindi un po' questo meccanismo di gamification spinge ovviamente l'utente a gareggiare, ma spinge secondo me allo stesso tempo a educarsi e formarsi, perché poi mentre gioca effettivamente sta testando il mercato, sta comprando titoli, sta vendendo titoli, ci sono un sacco di punti info all'interno che spiegano all'utente come fare, cosa sta facendo, cosa non sta facendo, perché ha senso quello che sta facendo, perché non ha senso quello che sta facendo, e questo porta sicuramente ad un learning by doing che secondo me è fondamentale e va tanto oltre rispetto alla singola lezione universitaria, alla tanta teoria che si fa spesso all'interno delle università.
E attendere vorrà diventare più che un semplice simulatore, oppure vi volete focalizzare solo su quello?
No, attendere per noi quella piattaforma rimarrà sempre un po' il focus dell'informazione, educazione e gamification. Ci sono poi progetti futuri cui stiamo lavorando anche potenzialmente di arrivare ad un certo punto a gestire direttamente noi i capitali degli utenti, però ad oggi per noi il simulatore rimane un simulatore, rimane un aspetto di gamification e rimane uno dei tre pilastri con l'informazione e l'educazione.
Beh, comunque ci hai spoilerato forse
è uno dei progetti,
cioè... Ok.
Dei 100.000 progetti che si possono fare con i soldi che arriveranno,
esatto,
prima o poi.
Esatto, fare una partnership con Pornhub e diventare tutti pornatori, quindi cioè, le possibilità sono tantissime.
Nel senso, posso usarlo come titolo clickbait questo? Starting Finance fa un bel pivot.
Potrebbe pivotare, come potrebbe?
Potrebbe pivotare, certo. Potrebbe pivotare. Marco, noi concludiamo le nostre puntate facendo al nostro ospite tre domande che non ti ho spoilerato perché ci piace vedere un po' la reazione della persona dietro al professionista. Mirko.
Allora, la prima è: qual è la frase o la citazione che più ti rappresenta?
Se insisti e persisti, raggiungi e resisti. Che è una citazione che credo sia anche molto in linea con il mondo startup. Credo che qualsiasi imprenditore in qualsiasi settore debba avere questa visione. Credo di averla anche, credo, spero, insomma, di averla anche nella vita in generale, quindi un po' fuori anche il contesto imprenditore, azienda, dove comunque rimane un po' il nostro focus e rimane il focus di tutti. Cioè, quello che mi piace è che, insomma, questo concetto sia abbastanza comune e condiviso all'interno di tutta l'azienda. Considerate che quella del mio socio è dallo e dallo si piega pure il metallo, quindi in maniera diversa condividiamo un po' quelli che sono gli stessi valori, no? Che è il motivo per cui dopo, a distanza di anni ancora, da soci ci troviamo così bene, e quindi la somma delle due porta, insomma, questa cultura in azienda per cui fare le cose in un certo modo, per quanto all'inizio possa essere complicato, per quanto all'inizio possa essere difficile, è sicuramente un modo di lavorare, un modo di vivere proprio abbastanza importante. La citazione, in realtà, io ammetto da ignorante di averla letta da uno striscione della Curva Sud che fece una coreografia della Roma da una vita. Credo che venga però da qualche, spero che venga qualche poeta, da qualche devo vedere dove viene fuori.
E probabilmente da qualche poeta della Curva Sud.
Che comunque è piena.
Che comunque ha un certo valore, adesso non sminuiamo.
Piena di poeti, e quindi insomma, se dovessi racchiudere non solo sul lavoro ma anche nella vita, proprio questa citazione credo sia questa la frase. Poi se volete prendete pure quella del socio, dallo e dallo se piega il metallo, perché insomma non so quale delle due è peggio.
Allora, la seconda domanda è: quale consiglio daresti al te del passato?
Questa solitamente è quella che mette più in difficoltà.
Forse di non sprecare i primi 16-17 anni della mia vita a cazzeggiare e basta. Non perché sia stato sbagliato, perché mi sono divertito tanto e ho fatto la mia vita, però penso di aver iniziato tardi, con tutto che magari il fatto a 26 anni di avere una società che ha comunque fatturato 400.000 euro l'anno scorso, 20 dipendenti, spesso io e Edoardo veniamo visti quasi come troppo giovani, però in realtà secondo me paradossalmente abbiamo fatto tutti e due tutto troppo tardi, quindi forse iniziare un po' prima poteva essere, ma non iniziare a fare azienda a 15 anni ovviamente, però quantomeno, cacchio, prende 6 a scuola, ecco, questo poteva essere un po'...
Beh, però sei un bel esempio, perché se tu non prendevi 6 a scuola vuol dire che...
No, c'è speranza per tutti quelli che non prendono 6 a scuola.
Non dire che sono un bel esempio, perché veramente...
Vabbè, dai. Ok, allora, la prossima domanda è: un consiglio professionale, uno personale, che ti senti di dare a chi ci ascolta?
Parto dal personale. Nel personale riprendo un po' la parte della domanda sulla citazione di prima, quindi in generale nella vita io sono convinto che si raggiungono le cose nel momento in cui si dà tutto, si dà il massimo in tutto, che può essere nel lavoro, può essere in amicizia, può essere nell'amore, può essere nello sport, può essere nel tifo per la squadra di calcio. Cioè tutto quello che si fa, secondo me, deve essere fatto a mille, all'ennesima potenza. Poi questo ti porta magari a fare un elettrocardiogramma ogni 6 mesi perché c'è battiti accelerati, però è proprio un modo di vivere che secondo me è l'unico per godersi veramente tutto al massimo. È un po' filosofia, è un po' retorica sicuramente, e non vorrei scadere in quello, però credo veramente che sia, dal punto di vista personale, l'unica cosa che mi sento di consigliare, anche perché per il resto ho fatto talmente tante minchiate nella mia vita che non è che ho tanti altri consigli. Però le ho fatte sempre con l'obiettivo di dare il massimo in qualsiasi cosa,
di fare le minchiate ma farle fino in fondo,
farle fino in fondo e farle fatte bene. Ma anche banalmente, crederci, una cosa che non sono troppo appassionato, tipo vedere film, vedere serie TV. Io quando guardo il film, porca miseria, guardo il film, punto, non ci stanno altre cose. Cioè è quello, e secondo me questa personalmente è la cosa più importante. Dal punto di vista professionale credo che dipende tanto da chi ci sta ascoltando, quindi da cosa vuole fare nella vita chi ci sta ascoltando, però in tutto quello che si fa, per quanto ovviamente in determinate situazioni sia più possibilità di scegliersi le persone vicino, e in altre ci si ritrova un po' con le persone vicino, un valore incredibile che stiamo riscontrando noi in questi anni di azienda è il valore delle persone. Cioè prima abbiamo parlato del business model, di come si è evoluta Starting Finance, di come è successo un po' tutto, è successo quasi come se noi neanche fossimo in grado di pianificare quello che poi sarebbe successo negli anni successivi, ma è successo perché abbiamo scelto, credo, spero, le persone giuste, e che non per forza vuol dire le persone con le competenze giuste, però persone che condividono i tuoi stessi ideali di base, che condividono quella voglia di arrivare, che non è neanche la voglia di arrivare personale, perché sennò lì arriviamo a conflitti interni, ma è la voglia di arrivare tutti insieme remando nella stessa direzione a un obiettivo comune. Poi lo sanno quelle persone che tanto arrivati all'obiettivo, l'obiettivo si spartisce. È chiaro che ci sarà sempre l'imprenditore che prenderà un po' di più, chi prenderà un po' di meno, ma se tutti remiamo dalla stessa parte, soprattutto in una startup in cui siamo ancora 20 persone, quelle 20 persone sicuramente nella vita, arrivando al risultato a cui vogliamo insomma mirare, sanno che avranno le loro soddisfazioni. Poi è chiaro che se diventi un'azienda da 1000 dipendenti, il 999esimo dipendente non potrà avere la stessa voglia, la stessa visione, la stessa volontà delle persone prima. Però noi ci scegliamo sempre persone che sappiamo che possono dare tutto, che vogliono dare tutto e che hanno obiettivo, come obiettivo non quello di, cioè non solo quello di crescere personalmente, comunque è giustissimo che sia così, ma anche quello di far crescere l'azienda. E quello vale prima ancora delle competenze in tutto, in qualsiasi ruolo, in qualsiasi azienda, in qualsiasi posizione si ricopre, perché se ti circondi le persone giuste entri al lavoro tutte le mattine, visto che poi è la cosa che ci leva più tempo nella vita, con un mood e con un atteggiamento anche propositivo nel lavoro e fuori. Se entri con i musi, con gente che ti vuole fare dispetti, se sei circondato da persone che vogliono prevalere rispetto alle altre, e sono cose purtroppo in azienda succedono, sono successe anche da noi, credo che poi ne risenta un po' tutto il contesto.